Buongiorno a tutti, buongiorno Chiesa, bello ritrovarvi. Oggi parleremo di vacanze. Ah, finalmente un bel tema, non parliamo del peccato, delle conseguenze del peccato, del giudizio, parleremo di vacanze. Bello, no? Tempo di vacanze, dunque chi magari si sta preparando per le vacanze, questa predica può essere un'anticipazione di gioia pensando alle vacanze che ha programmato. Chi le ha già fatte, magari un dolce ricordo di quello che ha vissuto in vacanza. E chi magari è tra di noi è in vacanza, allora buone vacanze, vi auguriamo che vi vada tutto bene in vacanza. Oggi parleremo di mare, di crociere, di viaggi, di incontri, di scoperte, parleremo di isole. Non mi muovo. Allora, di solito quando il datore di lavoro a inizio dell'anno comincia a dire allora quando volete fare vacanza, perché insomma deve pianificare l'anno, no? Allora bisogna incominciare a pensare cosa vogliamo fare, vogliamo andare al mare, allora si sogna il mare, andiamo in montagna, allora si sogna la montagna. E ognuno sogna un po' le sue cose preferite, chi il relax, chi le visite, chi si sogna su una sedia a sdraio fare i cruciverba, chi si sogna di andare a visitare un bel museo. Insomma, abbiamo tutti dei desideri e tante belle aspettative. E dunque ecco che si comincia a risparmiare, poi si riserva e dopo ci si aspetta proprio quello che si è programmato, giusto? Quell'hotel, in quel bel luogo, magari si è pagato per qualche piccolo lusso per godersi in maniera ancora maggiore le vacanze. E poi arriva il momento delle vacanze. E normalmente vanno bene, giusto? Però a volte, dico solo a volte, c'è lo stress della partenza. Poi magari qualcuno della famiglia ha dimenticato il passaporto. E poi magari le valigie vanno perse. E poi magari si arriva all'hotel è tutto sporco, è brutto, è deludente. Le persone sono poco accoglienti, il posto è brutto. Magari si litiga anche, dunque questo rende tutta l'atmosfera un po' più pesante. Magari ci sono tante zanzare, rumori, magari ci si ammala. Insomma, ma le vacanze sono come la vita. A volte vanno bene e a volte vanno male. E la vita è così. Che cosa cambia nella situazione? Cambia la nostra attitudine. E così come lo impariamo nella vita, lo dobbiamo imparare anche nelle vacanze per non rovinarcele. Un'attitudine positiva, un'attitudine costruttiva e soprattutto un'attitudine che ha fiducia in Dio, che sviluppa una fiducia in Dio qualsiasi cosa succeda. E oggi l'abbiamo cantato così bene che Dio è buono nella gioia, nel dolore, proprio quando le cose vanno bene e quando le cose vanno male. Dio è buono. Nel mio piano di lettura annuale, proprio in mezzo alle mie vacanze, ho letto Atti, il libro degli Atti. E in Atti 27 e 28 parla di un bellissimo viaggio, di una bellissima vacanza che Paolo ha intrapreso. Allora io mi ascoltavo l'audio lettura e sentivo le onde del mare, questa nave di Paolo che attraversava il mare, e così ho potuto proprio identificarmi in questa vacanza di Paolo. Solo che questa vacanza non era proprio una crociera, era una vacanza un po' forzata di Paolo e non è andato tutto secondo i piani. E leggeremo assieme questa storia in cui questo viaggio ha proprio sfiorato la catastrofe. Ma vediamo un po' l'attitudine di Paolo, vediamo come lui si è comportato, come lui ha reagito in questo. Prima di leggere il nostro passaggio che si troverà in Atti 27, vediamo un po' il retroscena. Paolo è stato imprigionato ingiustamente, perché predicava il Vangelo. La legge romana non aveva nessun tipo di prescrizione, però secondo un gruppetto di ebrei hanno detto questo è illegale, non si può fare, e dunque hanno convinto i romani a metterlo in prigione. E così è in prigione con l'accusa di aver predicato il Vangelo, viene arrestato a Gerusalemme e poi da Gerusalemme lo trasferiscono a Cesarea perché c'è pericolo di un linciaggio. Hanno sentito, lo vogliono linciare con uno stratagemma e allora hanno detto no, meglio fare le cose per bene. I romani con tutti i loro difetti e con tutti i loro le loro barbarie, insomma, erano famosi per essere abbastanza crudeli. Ecco, su una cosa erano molto bravi, la legge romana. Così lo trasferiscono a Cesarea e ha l'opportunità di difendersi davanti al governatore Felice, che lo fa, lo ascolta un paio di volte, e dopo dice sì, poi ti riascolterò, e nel frattempo passano 2 anni. E ogni tanto lo sentiva perché aveva piacere, però in fondo voleva anche ricevere dei soldi da parte di Paolo, perché sapeva che aveva tanti seguaci, dice magari con un po' di soldi poi lo posso liberare. Ma questo non succede. Il tempo passa, il governatore cambia, arriva quest'altro governatore e dice ma vediamo un po' chi abbiamo in prigione. Intanto gli anni passano e poi riapre il caso e così Paolo si può difendere anche davanti a Festo. Nel frattempo Festo, nella sua residenza Cesarea, che è stato in Israele, ha visitato Cesarea, vede queste regge dei governatori che venivano lì in vacanza, riceve la visita dal re Agrippa e sua moglie Berenice, che vengono, ma che bella casa, ma che bello, facciamo il mare, facciamo le vacanze al mare assieme a voi. E poi dice, ma senti un po' re, io ho un caso un po' delicato. Questo Paolo che non ha niente per cui io lo posso accusare, però non lo posso liberare, se no ho tutti i giudei che mi saltano addosso, dopo non mi votano più. No, non so se avevano diritto di voto, però ad ogni modo avevano molto potere comunque in questa colonia romana. E il re Agrippa dice, guarda, potrebbe essere rilasciato secondo la legge romana, però non lo possiamo fare perché lui si è appellato a Cesare. E perché si è appellato a Cesare, ora bisogna portarlo a Cesare. Paolo è stato costretto ad appellarsi a Cesare perché la situazione non si sbloccava. Siamo a questo punto della sua storia e finalmente decidono di partire per l'Italia per trasportare questo prigioniero. Dov'è Cesare? Dov'è Cesare? Al centro del mondo, Roma. E vediamo che in mezzo a questo viaggio c'è una tempesta. Leggiamo dal capitolo 27 al versetto 20. Nei versetti precedenti avevano già buttato da bordo tutte le provviste e avevano già quasi tutte le provviste, avevano già buttato tutta l'attrezzatura della barca e avevano già fasciato la barca e dunque avevano già provato a fare qualche cosa per salvare la situazione. Ed ora siamo a questo punto. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle. Abbiamo i versetti? Non sono arrivati. Fa niente. Io non mi devo muovere. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle. E sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Fermiamoci qui. Da molti giorni non si vedevano né sole né stelle. E sopra di noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Chi è già stato in una tempesta? In mezzo al mare? In una barca? 2. Come ci si sente? Come ci si sente in una barca in cui infuria una tempesta. Io non so quanti di noi, appunto, due di noi l'hanno detto, ma è raro trovare nelle nostre latitudini persone che sono state in una tempesta del genere in mezzo a una barca. Ma sicuramente tanti di noi sono stati in mezzo a una tempesta morale, una tempesta psicologica, una tempesta spirituale. E in questo noi possiamo tutti identificarci, nella tempesta della vita. Non si vedono né sole né stelle per molti giorni e sembra che ogni speranza sia andata persa. Non si sente la presenza di Dio, non si vede più il sole, la fonte dell'energia, la fonte della luce. E non si sentono neanche, non si vedono neanche più le stelle. Non si sente la vicinanza dei fratelli e delle sorelle, che in fondo, forse lo cambio perché disturba un po'. Dove sono i fratelli e le sorelle che dovrebbero riflettere l'amore di Dio e trasmetterlo? Dove sono i fratelli e le sorelle che dovrebbero incoraggiare, perché sono più vicini a Dio di me in questo momento, perché io sono in mezzo alla tempesta? Dove sono? Non li sento vicini, non li vedo, non si fanno vivi. E allora l'unica cosa che mi rimane da fare è o cambiare chiesa oppure chiudere il mio cuore. Basta, faccio il mio lavoretto, poi basta, non chiedetemi più niente, sono arrabbiato. Non c'è più ombra di speranza, ovvero ormai le cose non cambieranno più, mai. Continuiamo la nostra lettura, versetto 21. Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: «Uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo del cielo al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte, dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare. Ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Dovremo però essere gettati sopra un'isola». C'è una differenza tra Paolo e tutti gli altri. Tra equipaggio e prigionieri, su questa nave ci sono 276 persone. Il capitano e il proprietario della barca ragionano secondo la loro propria logica e secondo magari anche la logica dei venti. Gli altri membri dell'equipaggio vedono solo quello che vedono al momento, anche i prigionieri, vedono le circostanze. Vedono che la barca si sta sfasciando, ma Paolo vede con altri occhi, ha una rivelazione da parte di Dio. E questa rivelazione gli viene perché lui ha una relazione con Dio. E probabilmente è l'unico su questa barca che ha una relazione con Dio. E questa relazione fa proprio la differenza in questo viaggio. Forse tu sei l'unico credente in tutto la tua ditta, nel posto in cui lavori, o forse, ragazzi, voi siete gli unici credenti della vostra classe, forse, non lo so. Ecco che il credente fa la differenza, e la differenza si vede spesso proprio in mezzo alle tempeste. Cos'è la differenza? Paolo riesce a mantenere una mente lucida mentre tutti stanno perdendo le speranze,
riesci a prendere decisioni basate su una rivelazione che viene da parte di Dio e non secondo le circostanze, dunque non secondo la visione degli occhi fisici, e riesce a mettere le priorità. Dice: ci saranno delle perdite, ci sarà sofferenza, ci saranno diverse cose che non andranno, ma la cosa principale ci sarà risparmiata. E poi leggiamo anche che Dio concede a Paolo tutti i membri dell'equipaggio e tutti gli altri prigionieri, anche quelli che l'avevano frustato, Dio gli concede. E dalla costruzione di questa frase si è molto certi che Dio l'aveva concesso a causa delle sue preghiere, glieli aveva dati, gli hai chiesti, te li do. Paolo aveva pregato: Signore, aiutaci in questa tempesta, ma non aiutare solo me, aiuta tutti quelli che sono con me. Vedete la differenza tra Paolo e tutti gli altri. La relazione con Dio gli aveva permesso di prevenire la tempesta. Questo non l'abbiamo letto ora, ma lo leggiamo 10 versetti prima. Paolo aveva prevenuto la tempesta. Sapete quando si hanno quei sentimenti, ma c'è qualcosa, meglio non partire, meglio, quella mancanza di pace. E probabilmente Paolo si è detto: ma Dio, che cosa sta succedendo? E Dio gli aveva detto: guardate che ci saranno difficoltà. Leggiamo assieme il versetto 10. Prima della partenza, non sono ancora salpati. Uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa con grave danno, non solo del carico della nave, non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone. Il centurione, però, aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che non nelle parole di Paolo. Cosa vuoi dire tu, prigioniero? Già che non ti abbiamo legato all'albero maestro, sii contento, stattene zitto, moralone cristianello della domenica. Ci hai stufato con la tua moralità e le tue impressioni. Ed ora siamo in mezzo a questa tempesta. Euroclide sta spazzando via tutto. Gli hanno dato pure il nome alla tempesta. E poi abbiamo letto nel versetto 22 Paolo, che non si è trattenuto dal dire ve l'avevo detto, ma non si ferma lì, va avanti. Dice: ve l'avevo detto, ma poi il versetto 22 dice: ora però. Bellissimo. Ve l'avevo detto, ora però. Andiamo avanti. Non si ferma. Altre traduzioni dicono tuttavia, ora, ma ora, ma pure al presente, dunque non rimaniamo al passato, ma pure ora al presente, cosa dice? Ora però vi esorto a stare di buon animo. Tutti si disperano e Paolo dice: io vi esorto a stare di buon animo. Paolo ha ricevuto una rivelazione e questa rivelazione è derivata dalla sua relazione personale intima con Dio. Un angelo gli appare, gli comunica una profezia, gli dice esattamente quello che succederà: ci sarà sofferenza, ci sarà perdita, ma le vostre vite saranno risparmiate. E così Paolo non si è soffermato sulla causa, ma perché ci sta succedendo tutto questo? A volte noi, quando affrontiamo una tempesta, ci chiediamo: ma perché devo? Perché ci sono capitato in mezzo? Ma cos'è successo? Ma perché proprio io? E a volte affrontiamo tempeste che abbiamo provocato noi, lo sappiamo, Il peccato ha conseguenze, gli sbagli hanno conseguenze. A volte affrontiamo tempeste che ha proprio provocato il diavolo, punto e basta. Il diavolo è cattivo, ci vuole mettere il bastone tra le ruote, e lui in tutto e per tutto. Però sappiamo anche come affrontarle, non le tempeste che provoca il diavolo. A volte invece affrontiamo tempeste e noi ci siamo in mezzo a causa della decisione sbagliata di qualcun altro e noi dobbiamo pagare le conseguenze. Allora lì è un po' più difficile. Non doveva succedere, accidenti. Non doveva succedere. E io pago le conseguenze. Il responsabile della ditta ha fatto questa decisione e adesso siamo noi a ballare. Non è lui. Lui è seduto sulla sua scrivania e noi al caldo a spaccare legni da mettere insieme perché lui ha sbagliato. E potremo andare avanti. Quante volte noi dobbiamo coprire i buchi degli sbagli di qualcun altro? E possiamo dirlo con amore, con pazienza, io l'avevo detto, però possiamo anche andare avanti e non fossilizzarci su quello. Paolo non è rimasto alla causa, è andato oltre. Allora vediamo che a volte il te l'avevo detto nelle tempeste non serve a molto. A volte cercare una causa, ma perché mi è capitato, non serve a molto. A volte serve, bisogna cercare delle cause per poterle affrontare. Questo è sempre stato un po' il mio motto. Se non sai il perché, non lo puoi affrontare. E va bene in tante situazioni della vita. E Proverbi è pieno di incoraggiamenti verso la saggezza, verso l'acquistare intelligenza, verso il senno. E dobbiamo usare il nostro cervello per capire perché ci succedono certe cose, affinché sappiamo come affrontarle. Ma la tempesta proprio non è il momento di fare tutte queste analisi. Ieri ho fatto un bel gaspaccio. Sapete cos'è il gaspaccio, no? La minestra fredda, con i pomodori, i cetrioli, le cipolle, l'aglio, l'olio d'olio. Volete la ricetta? No. No. Dopo ve la do. E allora mi mancava un ingrediente nel gaspaccio, ricetta originale, ci vuole del pane, della mollica di pane. Allora il frullatore stava già andando, la centrifuga stava già facendo il suo lavoro, la lama tagliava tutto per bene e mi è venuto in mente di aprire il coperchio e... È bello, poi a me piace vedere come lavora la centrifuga. E secondo la mia logica, la centrifuga tira tutto verso il basso. E ho messo la mia manciata di pezzetti di pane. Cos'è successo? Pam, un'esplosione. E così ho passato la prossima ora a pulire i muri della cucina, il sopra. E mentre pulivo, dicevo, tutto il tempo che sto buttando via con questo sbaglio, avevo bisogno di questo tempo per fare altro, devo andare a fare una visita e io lì a pulire tutto questo sporco. E poi pensavo, ma oh, adesso mi toccherà ripitturare la parete, perché non viene pulito come vorresti. E poi mi dicevo, no, ma forse la Ester avrà un prodotto per le pareti, lei ha prodotti di pulizia per tutti. Chi non la conosce, andate, cercate di conoscere la Ester, perché lei è un prodotto di pulizia per ogni cosa. E così pensavo tutte queste cose. E poi annoiavo, poi ho acceso, mi ascoltavo anche una predica mentre andava il mio braccio di pulizia. E poi pensavo, ecco, stasera mia moglie tornerà e mi dirà, te l'avevo detto. Quante volte mi ha detto che non bisogna aprire il coperchio. Ma la mia logica mi diceva che la centrifuga tira in basso. La mia logica, e la realtà invece era diversa. Ad ogni modo, se siete curiosi di sapere com'è andata la storia, poi è arrivata, si è fatta una risata, se l'è fatta insieme a me. Ma che cos'è il punto della situazione? Che con il te l'avevo detto non si va molto lontani. Quando succedono delle tempeste, ecco che il nostro compito, se vogliamo fare la differenza, è rassicurare, infondere speranza, quella speranza che sta andando persa. Questo è il nostro compito, confermare la realtà spirituale e non confermare la realtà dei fatti, di quello che stiamo vedendo. Ora, però, rimanere sulla ragione ci fa affogare tutti quanti, colpevoli e non colpevoli. Allora è inutile stare lì a cercare tutti i colpevoli della situazione. È un attacco del diavolo? E beh, Dio non può forse usare un attacco del diavolo per rinforzarci? È colpa di questo o di quell'altra persona? Io sono innocente? Beh, Dio forse non può usare lo sbaglio di qualcun altro per santificarmi? Devo per forza andare fino in fondo e fargli capire tutti i suoi sbagli per risultare almeno in questa faccenda io l'innocente? E forse è conseguenza del mio sbaglio? Beh sì, allora lì non c'è problema, abbiamo il perdono, sappiamo cosa fare. Io più vado avanti, più divento saggio, più cedo alla tentazione di cercare una ragione per ogni cosa. A volte la ragione semplicemente non c'è. È per questo queste parole di Paolo ci incoraggiano questa mattina e ci dicono: io le avevo detto, ora però vediamo che cosa fare. Il punto è: non fossilizziamoci sulla ragione, ma aggrappiamoci alla rivelazione. Se ci fossilizziamo sulla ragione, perdiamo la rivelazione. Che cos'è la rivelazione? E anche se non ho capito tutto il perché, c'è la voce di Dio che mi parla e mi dice: tu appartieni a me, io ti amo, io ti voglio bene. Ehi, non ti preoccupare, va tutto bene, io ti do la mia pace. Allora non abbiamo capito il perché, magari siamo ancora in mezzo alla tempesta, ma sappiamo chi ci ha parlato e questo ci basta. Sapere chi ci ha parlato ci basta. Perché Giuseppe ha dovuto passare quello che ha passato? E chi lo sa? In quel momento, ma sappiamo che da questa situazione la grandezza di Dio si è potuta manifestare. Perché Gesù ha lasciato morire Lazzaro? Non lo sappiamo veramente, ma sappiamo cosa è successo dopo. Hanno capito chi era Gesù, la potenza di Gesù che ha risuscitato un morto che non era ancora successo a quell'epoca. La rivelazione di chi è Dio, la rivelazione di chi è Gesù è più importante del trovare una ragione a tutti i costi. E poi arriviamo a destinazione. Ho detto che si parlava anche di isole, no? Arriviamo a Malta. A Malta ci vivono persone gentili, persone ospitali, persone che accolgono, però tuttavia sta ancora piovendo ed è freddo. Io a Malta non ci voglio stare. Io voglio andare a Roma. Io devo andare da Cesare. Che cosa ci faccio qua a Malta? Sapete che Malta in ebraico, ci sono diverse teorie, una che deriva dal greco, la parola che significa miele, perché c'erano tante api, e una che deriva dall'ebraico. Sapete la parola ebraica che è malet, significa rifugio, ricovero, asilo. E così Malta rappresenta un rifugio per la tempesta. Leggete i capitoli perché è pieno di colpi di scena, i marinai che vogliono scappare, Paolo interviene, dice: ma no, se loro scappano poi nessuno di noi sarà salvato, e poi decidono di buttare di nuovo tutto quello che ha, cioè è bellissimo, tutti i dettagli, con il nome di tutti i venti che sono coinvolti in questa storia. Ma noi saltiamo questi passaggi bellissimi ma pieni di dettagli e arriviamo a Malta. Rifugio. Almeno sono tutti salvi, chi è scappato nuotando, chi si è buttato e si è aggrappato a una tavola, ma sono finalmente arrivati a Malta. Malta è il posto in cui ti trovi, che non è più la tempesta, sei salvo dalla tempesta, ma non avevi pianificato di andarci, non è la tua meta finale. E allora poi ti dici: ok, sono salvo, ma io qua che cosa ci sto a fare? Malta è forse una stagione della tua vita che non avevi calcolato di attraversare, non avevi pianificata. 5, 10 o solo magari 1 o 2 anni fa. Non ci vuoi passare per forza attraverso questa stagione della tua vita. Tu devi andare a Roma, Dio ti ha parlato, Dio ti ha fatto capire i tuoi doni. Ancora prima di andare alle 24 ore donne, sapevi chi eri, cosa volevi, e dopo sei in crisi, non sai più chi sei e cosa vuoi. Non vuoi attraversare questi periodi della vita. Allora andate alle 24 ore donne, una rispolverata fa bene. Io devo comparire davanti a Cesare, lì sono i miei doni, lì è la mia aspirazione, lì è il mio ministero, lì è dove io sono al pieno delle mie capacità. E mi ritrovo qua a Malta, questa isoletta sconosciuta, in mezzo al Mediterraneo. Chi è che è già stato a Malta? Com'è Malta?
Bello.
È che io non ho. È maltese. Bello.
Che lingua si parla?
L'inglese, il maltese e l'italiano.
Non parlavano neanche la loro lingua in questo luogo. Che cosa ci sto a fare qua in questa isola dove non parlo neanche la mia lingua? E sì, è bella l'isola, però non è la mia destinazione finale. È forse uno stato emotivo, è uno stato relazionale con qualcuno che non vorresti attraversare. Qual è la tua Malta? Non lo so. Dunque puoi dire: ok, la tempesta è passata, grazie Signore che mi hai salvato, ma ora ho bisogno di riorientarmi, non so che cosa fare. Paolo comunque non è il tipo che rimane con le mani in mano, come abbiamo già visto prima sulla nave. È colui che fa la differenza, è colui che uno su 276 fa la differenza, non cerca più i perché, i per come, ma come mai adesso siamo approdati qui, si dà da fare. Cosa fa? Raccoglie la legna per fare un bel fuoco. I maltesi avevano fatto un bel falò per loro e Paolo gli dà una mano. Cosa succede? Chi conosce la storia? Salta fuori una vipera dal calore e poi gli si attacca alla mano. La vipera è velenosa, i maltesi si spaventano e dicono: questo sicuramente è un assassino. Perché? Perché se è scampato a questo grave pericolo e gli succede questo, sicuramente gli dèi stanno facendo giustizia ai loro concetti di idolatria. Non è nostro Dio questo. Dio non ci ripaga secondo i nostri sbagli e secondo i nostri peccati. Lo sappiamo. Ma secondo i loro idoli sì. E dunque stavano guardando, osservando che questa mano si gonfiasse e che lui cadesse a terra. Che cosa fa Paolo? Non gliene importa neanche. Continua a raccogliere la legna. Non si preoccupa di quello che pensano gli altri. Se ci preoccupiamo troppo di quello che pensano gli altri, magari la vediamo la mano che comincia a gonfiarsi. Ma lui sappiamo che non ha sentito dolore. C'è scritto. E di questo ne siamo sicuri. Però potrebbe avere pensato, però insomma, appena me ne finisce una, ne incomincia un'altra. Vi siete mai sentiti in queste situazioni? Appena finisce un guaio, non fa tempo a finire un po' di sollievo che ne incomincia un altro. Ma vediamo un po' che... Questo Paolo si è trovato in prigione da innocente per aver predicato il Vangelo. Ma guarda un po', ha fatto un naufragio perché nessuno gli ha dato retta, che lui aveva ragione. Ed ora, perché dà una mano, gli altri magari piangevano, è freddo, piove, e lui invece dà una mano, che cosa gli succede? Proprio a lui gli morsica una vipera. È vero che proprio le cose non succedono a chi non fa niente. Proprio chi ci dà dentro e lavora, gli succedono le cose. Ebbene, i maltesi hanno fatto proprio quello che in questa predica stiamo cercando di capire che non bisogna fare. Cercavano un perché gli è successo questo. Paolo non gli importava più di questo perché, e anche se era di tutti i 276 l'unico a essere stato morsicato, lui aveva una relazione con Dio, aveva una rivelazione e sapeva che non poteva morire dal veleno di un serpente. Lui aveva un obiettivo, Roma. Troppo spesso le persone giudicano dando una ragione alle cose che ci succedono, forse lo facciamo anche noi verso gli altri, e non dovremmo farlo. Se sei un servitore di Dio, perché Dio non ti protegge? Tu che sei cristiano, perché allora il tuo Dio non ti protegge? Questo è sicuramente da evitare. Non sappiamo che cosa abbia pensato Paolo, ma sappiamo che cosa ha fatto. Allora, la fede non ci previene né dalla prigione, la fede non ci previene dal naufragio e la fede non ci previene neanche dal morso del serpente. Ma la fede ci permette di andare avanti perché abbiamo una relazione intima con Dio e perché abbiamo una rivelazione di chi Lui è. Ora, io non so perché, sono già le 11:22 e avrei ancora due punti da citare. Forse il diavolo, colpa sua. Ma non fa niente, ci fermiamo qua. Non cerchiamo la ragione, se no manchiamo la rivelazione. Allora io vorrei che questa mattina proprio sfruttassimo questi momenti per far crescere la nostra relazione col nostro Dio e ricevere da Lui una rivelazione. Così o per noi o per qualcun altro che magari sta passando per Euroclide, sta passando per questo vento che è distruttivo, che semina distruzione. Ci chiediamo, ma come mai Dio non mi ha protetto? E chiediamo a Dio la sua grazia per passare da questo stato di voler trovare una ragione e cercare in Dio una rivelazione. Allora vogliamo, accompagnati dalla musica, andare da Dio e ricercare Lui, ricercare la sua faccia. Noi non lo vedremo oggi, ma lo vedremo dopo che Paolo ha potuto dire ogni cosa coopera al bene. Lui l'ha vissuto tante volte nella sua vita, ma quando Paolo ha scritto queste parole, ogni cosa coopera al bene di chi ama Dio, che abbiamo già sentito durante la lode, Romani 8:28, l'aveva scritto prima di questo evento. Paolo conosceva Dio, Paolo sapeva chi era Dio, e così per lui la rivelazione di chi Dio è e sapere chi mi sta parlando era più importante delle circostanze. Signore, prima di tutto questa mattina vogliamo ringraziarti, perché anche se ogni tanto ci sentiamo soli ad avere fede o soli nel nostro ambiente a conoscere te, noi ti conosciamo. Ti ringraziamo per questa grande grazia di poterti conoscere e avere una relazione intima e personale con te. Io vorrei incoraggiare ognuno che si sente distante da Dio, ma lo conosce, di esercitare questa fede, dire: io so, Dio, che tu ci sei e che sei buono. E chi ancora non conosce Dio, io ti incoraggio, fai pace con Dio. Settimana scorsa abbiamo sentito un messaggio sulla riconciliazione, il cuore che Dio ha nel riconciliarsi verso di noi. Non c'è peccato troppo grande che ci possa separare da Lui. Non c'è situazione troppo difficile, impegnativa, che Lui non possa penetrare per raggiungerci e farci capire quanto Lui è con noi e per noi. E così vogliamo dire grazie Dio che possiamo avere una relazione con Te tramite Gesù, che ha pagato per ogni cosa, che ha cercato di impedire questa relazione. E ora io non me la devo più guadagnare questa relazione, ma ce l'ho per grazia. Ringraziamo il nostro Signore per la relazione che possiamo avere con Lui. Io ti prego, Signore, di darci una rivelazione di chi Tu sei e anche di come Tu ci vedi, di chi noi siamo. Una rivelazione personale. Tu sei un Dio che parla. La Tua parola abbiamo sentito che crea i cieli e la terra. La Tua parola nei nostri cuori trasforma. E se al momento, Signore, Tu hai deciso ancora di non trasformare la situazione, di sicuro Tu puoi trasformare il mio cuore. Rivelami il Tuo cuore, Signore. Signore, vogliamo anche rinunciare a voler capire tutto, a trovare una ragione per ogni cosa. E dichiariamo questa mattina che la Tua rivelazione è più potente di qualsiasi ragione. Amen.